Quindi benvenuti a Lingue Bibliche 2, questo è l'inizio di un nuovo corso Lingue Bibliche 2 che è il proseguo di un corso in ebraico che ha preso la forma di Lingue Bibliche 1, quindi questo corso si basa sulle 24 ore già seguite nel corso di LB1 e in effetti continuiamo con il stesso libro di testo, quello di Pratico van Pelt, che è in inglese, ma ci basiamo su questo, anche se non con riferimenti diretti, non bisogna conoscere l'inglese per seguire questo corso. Quindi LB2 e queste prime due ore di oggi, cioè la prima lezione e la seconda, vogliamo dedicare fondamentalmente alla prima parte del libro di testo che abbiamo seguito appunto in Lingue Bibliche 1. Quindi ci dedicheremo ai 16 capitoli che hanno compreso il corso di Lingue Bibliche 1. Sarà molto veloce, sarà un ripasso, spero, davvero utile. Quindi per chi ci segue online in questo corso LB2, avrà poco senso se non cavalca gli studi di LB1. Un po' si presume che avete seguito LB1, diciamo, per proseguire in questo corso. Partiamo sempre dall'alfabeto e quindi insieme iniziamo dall'alfabeto ebraico, 23 consonanti che nell'ordine dell'alfabeto vanno così. Insieme sentiamo anche le nostre voci per incoraggiarci nello studio della lingua. Insieme. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Wow, Zayin, Chet, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samek, Ayin, Pe, Tsade, Kof, Res, Sin, Shin, Tau. Benissimo, pagina 1, benissimo. Senza guardare al libro, 5 lettere hanno una forma finale diversa dalla lettera normale. Quali sono quelle 5 lettere che hanno una forma finale nell'ordine in cui compaiono? La prima è... Abbiamo la Kaf, siamo a 1.3, pagina 2, per chi serve. La Kaf, cioè la forma finale di 5 lettere che è diversa dalla forma normale. Kaf, Mem, Nun, Pei, Tsade. Vedete lì, 1.3, Kaf, Mem, Nun, Pei, Tsade. Ok, 5 forme finali diverse. Poi abbiamo le famose 6 lettere Begaf Kefaf. Il senso di queste lettere è che con il punto Dagesh Leinei nella lettera, cosa succede con il suono della lettera, con il Dagesh Leinei dentro la lettera? Si rafforza, rafforza il suono. E quindi le 6 lettere che sono già presenti nell'acronimo Begaf Kefaf sono Bet, Gimel, Dalet, Kaf, Pei, Tau. Bet, Gimel, Dalet, Kaf, Pei, Tau. Vedete lì 1.4 Begaf Kefaf. Quindi Bet, V diviene B, G, R, G, Gimel, V, D, Dalet, H, K, Kaf, F, P, Pei, V, T, Tau. Benissimo. Forse il primo slide ci ricorda semplicemente che quando leggiamo commentari, a volte l'ebraico non è scritto, ma c'è la trascrizione. Nota che nella trascrizione le lettere Begaf Kefaf, senza il Dagesh Leinei, vengono trascritte con un trattino, sopra o sotto. Okay? Quindi quando leggiamo un commentario, vediamo un trattino sotto o sopra, ci sta indicando che la lettera non ha il Dagesh Leinei in quel caso. Benissimo, quindi 5 forme finali, 6 Begaf Kefaf, e ci sono lettere che chiamiamo le gutturali, che hanno regole a sé. Quali sono queste 4-5 lettere che sono le gutturali? Quali sono? Aleph, Hei, Ayin. Aleph, Hei, Ayin, Chet e anche Reis. Sì, esatto. Sono all'1.6, pagina 3, Vedete lì, seguendo il libro, Aleph, Hei, Chet, Ayin e Res. Benissimo, perfetto. Poi, ricordiamo anche che le lettere hanno un valore numerico, quindi guardando di nuovo la pagina 1 dell'alfabeto, da Aleph fino a Yod, si conta 1 a 10. Aleph ha il valore numerico 1. Yod il valore numerico 10. Sì? Poi Kaf è 20, Lamed 30, Mem 40, Nun 50, eccetera, fino a Pei, che è 100, e poi poi abbiamo Res 200, Sin 300, Tau 400. Quindi Aleph a Yov 1 a 10 e poi 20, cioè da Kaf a Kof 20 a 100 e poi 200, 300, 400. Un valore numerico nelle lettere. Perfetto. Secondo slide, infatti questo viene riportato anche in vari testi della parola, quindi secondo slide vedevamo anche in Genesi 1, vedete lì a destra, ricordando che ovviamente leggiamo da destra a sinistra, vedete a destra che abbiamo le lettere, vedete lì, piccolo, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hey, Wow, Zayin, eccetera. Cosa significano quelle lettere? Si riferiscono a cosa? Si riferiscono ai versetti, no? Di Genesi 1. Vedete lì a destra? Aleph, Bet, Gimel, Dalet, grazie, Hey, eccetera. Ok? 1 a 10. Perfetto. Quindi valore numerico alle lettere. Passiamo al capitolo 2. Ho detto che saremo veloci. Pagina 7, capitolo 2. Non ci sono vocali nel testo originario, ma i masoreti, i scribi masoreti, dedicati a preservare il testo, anche perché tanti ebrei, diciamo, in diversi ambiti del mondo in cui vivevano, il rischio era un po' di perdere l'ebraico come prima lingua, e quindi subentrano vocali per preservare il testo, per facilitare la lettura del testo. E quindi, capitolo 2, stiamo imparando le vocali, ok? E slide 3, grazie, ci ricorda che... per dare un esempio, siamo allo Shema. Lo Shema è ascolta, ascoltare, ascolta Israele, è la confessione di fede di Israele, si può dire, Shema, Deuteronomio 6,4. E poi qui, amerai il Signore il tuo Dio con tutto il tuo cuore. Ok? Vedete, prima riga è il testo originale, seconda riga è appunto con la punteggiatura delle vocali, che è l'aggiunta ovviamente dell'opera dei masoreti. Quindi perché non leggiamo questo testo ad alta voce, Deuteronomio 6,5, e tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore. Leggiamolo insieme. Wa'ahavta eif Yahweh Eloheika b'chol levavcha. Perfetto, quindi ricordando le vocali, 2.2 sono alla pagina 8, quando pensiamo alle vocali, pensiamo diciamo a tre classi vocaliche, ok? Tre classi vocaliche, cioè la A, la E e la O, tre vocali, tre classi vocaliche, sì? La A, la E e la O. Sono al 2.3, se vedete lì. Poi ci sono diversi tipi di vocale, semplicemente suono lungo, breve e a metà. Okay? Quindi tre classi, A e O, tre tipi, lungo, breve e a metà. Okay? E quindi, guardate con me, 2.6... pagina 9, e vedete qui la sintesi delle vocali, no? Vedete lì la classe A ha la forma lunga che si chiama comet, la forma breve insieme, pathak, e la forma a metà è la chatech patach, sì, o la, la compo, la, lo shva composto, la chatech patach. Vedete lì, quindi A a forma lunga, breve e dimezzata. Comets patach, chatech patach. Il suono E, forma lunga sarebbe serei, breve segol e chatech segol a metà. Hirek, il suono I è considerato simile a E, quindi la, la E, nella forma diciamo grammatica originale, è considerato della classe della E, la Hirek. Poi terza classe, la O, forma lunga Holem, breve Kamez Hatuf, O, e poi dimezzato, e U come estensione dei O, la forma breve sarebbe la kibbutz. Quindi pensiamo a tre suoni vocaliche, vocalici, A, E, I, O, U, ok? In certi, diciamo, in certe forme grammaticali viene considerato, cioè vengono considerate i tre suoni. Se guardate con me pagina 14, 2.18, cioè c'è chi definisce tre vocali, A, E, I, O, U, c'è chi definisce cinque vocali, A, E, I, O, U, ovviamente, e la tabella lo, lo riassume, ma credo sia meglio pensare classe A, classe E, I, classe O, U, ok? Lunghi, brevi e dimezzati. Perfetto. Benissimo. Poi 2.7, pagina 9, per non confonderci, dato che nel passato non c'erano le vocali, ricordiamo che a volte certi consonanti evidenziavano il suono vocale, particolarmente la lettera hey. Vi ricordate 2.8? E quindi la hey è una lettera molto debole a fine di una parola, e se non ha un punto al suo interno, un mapic, quasi sempre sta evidenziando la vocale. Semplicemente sta evidenziando, e vedete la hey 2.8 può evidenziare la comets, la serei, la segol, la holem, può evidenziare la vocale. Si chiama matres lectioni, semplicemente un consonante, una consonante che semplicemente evidenzia la presenza della vocale. 2.9, pagina 10, anche il wow, il vav, spesso semplicemente evidenzia la holem o la shurek, sì? Bow, bu. E 2.10, la yoth, vedete lì, spesso evidenza semplicemente la serei, la segol o la hirek. La yov accompagna la vocale E, I. La wow accompagna la vocale O, U. E la hey può accompagnare qualsiasi. Quindi questo si chiama matres lectionis, cioè consonanti, hey, wow, yov, che evidenziano la presenza della vocale. Ok? Perfetto. Adesso, quindi, a 2.11, pagina 10, c'è il sunto, diciamo, di questi matres lectionis per quello che abbiamo appena detto. A volte nell'ebraico, dato che queste lettere segnalano la presenza della vocale, a volte ci può essere anche un modo di scriverlo difettoso, 2.12, cioè quando la vocale magari è ridotto o quando la, la matres lectionis non è presente. Quindi vedete con me, pagina 11, per piacere, vedete con me, e vedete lì che a sinistra abbiamo la forma completa della parola shofar e a destra la forma, diciamo, difettosa. Nel primo esempio non c'è presente la wow, sì? Nel secondo esempio la surek si riduce a kibbutz. Nel terzo esempio non è presente la yov. Quindi stessa parola, ma a volte compare in due forme perché manca qualcosa nella forma difettosa. Perfetto. Sono al 2.13, sono al 2.13 e abbiamo lo schwa, due puntini sotto la consonante. Ci sono schwa quiescenti e ci sono schwa vocalici, due schwa diversi. E ci sono in effetti schwa composti che accompagnano la gutturale. E ci ritorneremo su. Poi abbiamo la Dogash 2.15, pagina 12. Ricordiamo che le sei lettere Begafkefat prendono la Dogash. Le sei lettere Begafkefat prendono la Dogash Leine. Sì, la Dogash Leine. Mentre tutte le lettere, a parte le gutturali, possono prendere una Dogash forte. E cosa, qual è la differenza? Nel senso, la Dogash forte cosa indica? Raddoppiamento della consonante. E quindi dobbiamo saper distinguere Leine da forte, ricordando che è solo in sei lettere che uno deve distinguere Leine da forte. Benissimo. Bravi, quindi quello è il secondo capitolo. Passiamo al terzo, e il terzo si dedicava appunto alle sillabe e la pronuncia. Quando pensiamo alle sillabe di una parola ebraica, ci sono in effetti due o tre regole d'oro da tenere presenti. La prima è che, cioè, ricordando che le vocali sono aggiunte alla lingua, è una punteggiatura, la sillaba inizia sempre con la consonante. Okay? La sillaba inizia sempre con la consonante, e la sillaba, anche se qui c'è un certo dubbio, la sillaba, vi insegno, include sempre una vocale piena. Cioè non basta uno schwa, per dire, ma serve una vocale piena. Quindi ogni sillaba ha una vocale piena, ogni sillaba inizia con la consonante. Se, sì, e la sillaba può essere aperta, nel senso che finisce con la vocale, o può essere chiusa, nel senso che finisce con una consonante. Okay? Questi per le sillabe. L'accento normale in una parola ebraica, su quale sillaba cade solitamente? L'ultima. L'ultima sillaba, l'accento normalmente cade lì, e la sillaba accentuata si chiama la tonica. Quindi solitamente la tonica sarà l'ultima sillaba, ma non sempre. La tonica è la sillaba accentuata. Ok? Benissimo. E quindi in una parola c'è la tonica, normalmente l'ultima, e la pretonica, e se ci sono tre sillabe, la propretonica, eccetera, eccetera. Benissimo. Ok, adesso sarei... sì, al 3.5, pagina 17, come distinguere la Dogash Leine dalla Dogash Forte? Semplice regola, è una ricordiamo che è solo un discorso per quelle sei lettere, Begafkefat. Come distinguere, quando vediamo una Dogash nella Beit Gimel Dalet, eccetera, come distinguere? Ricordiamo questa regola che è una Dogash forte se preceduta da una vocale. È una Dogash forte se preceduta da una vocale. Quindi pagina 18, ad esempio, pagina 18, prima parola che vediamo, a primo paragrafo, hukka, chiaramente quella è leine o forte. Hukka è chiaramente forte perché è una kof, non è una begafkefat, sì? Quindi deve essere forte. Però la seconda, yabasha, beit è una begafkefat lettera, giusto? Quindi è forte o è leine? Ci chiediamo Yabosho, regola è forte se preceduta da una vocale. È preceduta da una vocale? Yabosho? Sì, la vocale Pathan. E quindi la Dogesh nella Beit è forte. E quindi è una doppia Beit. E quindi la sillabificazione, vedete com'è? È Yab, Ba, Sha. Sì? Tre sillabe. Chiaro? E quindi Dogesh forte se preceduta da una vocale. Siamo al 3.6. Abbiamo parlato di, una, di uno Shva silente, quiescente, e uno Shva vocale. Come si distinguono? Lo Shva vocale è in una sillaba aperta. Lo Shva vocale è in una sillaba aperta. Cioè, lo Shva vocale sta andando verso la vocale. Lo Shva quiescente, invece, chiude la sillaba. Ok? E quindi, se forse vediamo qualche esempio qui, su slide 5, sarebbe ottimo. Slide 5. Perfetto. Quindi, sì, saltiamo questa. Grazie. Ed ecco, quindi qui abbiamo degli shva quiescenti. Guardiamo ad esempio il numero qua, versetto 4, siamo sempre in Genesi 1. Versetto 4, prima parola del versetto 4, leggiamola insieme. Waiar. Sì, vedete lì, inizio del versetto 4. Siamo qui, a 4. Lo vedete in cerchio. Waiar, vediamo uno shva sotto la res, sì? E allora la regola è lo shva vocale è in una sillaba aperta. È aperta questa sillaba? Sì, lo shva sta chiudendo la sillaba, giusto? Sta chiudendo la sillaba. Waiar, l'alef è una lettera quiescente. E quindi è uno shva quiescente, perché chiude la sillaba. Sì? O prendendo un altro esempio, quello al 5, la prima parola al 5, versetto 5, grazie. E la leggiamo e poi vediamo. Waiakra, di nuovo insieme. Waiakra, shva vocale in sillaba aperta. La vocale in questa sillaba è la pathaxi, waiakra. Quindi c'è solo una vocale in ogni sillaba. La pathak precede lo shva, waiak. Quindi lo shva chiude la sillaba. E quindi è uno shva quiescente. Sì? Chiaro? Quindi lo shva quiescente chiude la sillaba perché, diciamo, la vocale l'ha preceduta. Mentre, prossimo slide, lo shva mobile, va verso la vocale sempre. Lo shva mobile è in una sillaba aperta. Quindi, se iniziamo con la prima parola della Bibbia, breshi, vedete lì, c'è lo shva sotto la beit. Ancora non abbiamo una vocale, stiamo andando verso la vocale. La vocale è la serei, brei, quindi la prima sillaba è brei chiusa dall'alef, giusto? E quindi è una sillaba aperta, perché finisce con la vocale. E quindi è uno shva mobile, perché sta in una sillaba aperta. Chiaro? O punto 2, cioè versetto 2, Wha'aretz, stesso punto, Wha'aretz, la sillaba è Wha, sì, piena vocale, Wha, e quindi la vocale segue lo shva, la vocale rende la sillaba aperta, rendendo lo shva uno shva mobile. Ok? Bene. Benissimo. Bene. Ok. 3.7, pagina 20, come distinguere un kametz da una kametz chatuf. Kametz 9 volte su 10 è una kametz, cioè A. A volte può essere una kametz chatuf, cioè la O, breve. Oh, come distinguerlo? La Comets Hatouf, rara com'è, una volta su 10 circa, la Comets Hatouf sta in una sillaba chiusa senza accento. Comets Hatouf chiusa senza accento. Ok, 3-8, abbiamo parlato un po' della Pathak furtiva. Ricordate quella Pathak che non sta pienamente sotto l'ultima lettera della parola, sta un pochino più a destra e quasi sempre sta con una gutturale, perché le gutturali, alle gutturali piacciono la Pathak. E quindi quando una parola finisce con la gutturale può subentrare ciò che chiamiamo una Pathak furtiva, come in queste parole qui indicate, alta pagina 21. Ci sono anche dei dittonghi in ebraico 3.10, perché normalmente ricordiamo che la vocale, c'è solo una vocale in una sillaba, però detto questo, un dittongo conta come un suono, come una vocale, e ci sono due molto regolari, indicate alla pagina 21, vedete lì la parola cieli, shamayim, aie, è un dittongo spesso presente, aie, e anche seconda parola, au, dariawesh, awe, o maweth, awe è un dittongo, cioè conta come un suono solo. Ok, perfetto. Passiamo al quarto capitolo dei sostantivi. Sono alla pagina 26, il sistema nominale, introduciamo i sostantivi, che in ebraico sono singolari, plurali o duali, cioè una pluralità di due, come due mani, due braccia, due piedi. Come nella nostra lingua sono definiti da genere, maschile, femminile e chiaramente singolare, plurale. E quindi vedete lì alla pagina 26, 4.2, diciamo sostantivo standard maschile, sus, cavallo, sostantivo standard femminile, Torah, legge. E quindi il plurale maschile, il suffisso, la desinenza plurale maschile, la troviamo nella prima, nel primo versetto della Bibbia, Bereshith Elohim, Im. Im è il plurale maschile. Quindi vedete lì, 4.2, sus, cavalli, susim. Mentre il plurale femminile, Torah, femminile, Toroth, oath, è il plurale femminile. È difficile, non ci sono evidenze chiare per sapere se una parola sia maschile o meno, però con il femminile è un po' più facile, perché il suffisso è spesso a, come Torah, o può essere a, la tau. Questi sono, diciamo, suffissi femminili, e il plurale, come abbiamo visto, Toroth, oath. La forma duale è il nostro dittongo, vedete lì, aie, aiena, il dittongo, il senso di due, e quindi due cavalli, susaiem, due leggi, torafaiem. Bene, ok. E quindi al 4.5, pagina 28, abbiamo, diciamo, una sintesi di quello che fin qui abbiamo detto. Maschile plurale, im, femminile plurale, oath. Abbiamo qui cinque parole, prendendo la prima colonna. Quindi iniziamo con sus e abituiamoci, diciamo, io vi do il singolare, voi mi date il plurale, ok? Di diverse parole che compaiono nella tabella 28. Quindi sus, sì, davar, leggete bene, davar, devarim, vedete lì, cioè ripasseremo questo, ma ricordiamo che la regola in generale è che con una desinenza, con un suffisso, si ridurrà una vocale nel proprio tonico. Quindi questo accade qui, davar, devarim, sì. Yelev, Yelev, Yelavim. Perfetto. Mentre al femminile una parola come Malka, plurale, Malakor, sì, Torah. Esatto, quindi im oath. Abbiamo già visto qui che qualche cambio nella parola ci può stare con l'arrivo del plurale. Cerchiamo di capire un po' questo meglio. Sono prima di tutto al punto 4.7, pagina 28, e ci sono delle eccezioni al femminile a queste regole che ci siamo detti fin qui. Cioè stiamo dicendo che il sostantivo femminile normalmente finisce con A come Torah o A, ma non è sempre così, ci sono delle eccezioni. Punto 1, ci sono parole che non sembrano al femminile, parole come, vedete lì, Eretz, terra, Ir, città, Even, pietra, ma sono femminili anche se non lo sembrano. Punto 2, ci sono delle parole che in effetti sono maschile al singolare e compaiono al femminile nel plurale, come esempio classico, padre of, al plurale prende oath, of oath. Stranissimo. Punto 3, ci sono delle parole semplicemente che compaiono nella forma duale, come cieli, shamayim, Egitto, Mitzrayim. 4, ci sono parole dove il plurale è molto diverso dal singolare, quindi la parola ish, uomo, non diciamo ishim, ma enoshim. O isha, donna, non diciamo ishoth, ma noshim. E punto 5, ci sono a volte, cioè oth è il suffisso femminile, ma nella sua forma difettosa è anche possibile che cadda la wow, la vav. E quindi il suffisso è oath, come la parola eidha, assemblea, eidha, plurale assemblee, eidhoth, ma potrebbe anche comparire eidhoth, assemblee, senza la wow, perché è la lettura, diciamo, è difettosa. Pagina 30 in poi, come rendere una parola al plurale, un po' di questo abbiamo parlato, può anche cambiare, diciamo, l'equilibrio della parola stessa, come stiamo dicendo, perché c'è un cambio nell'accentuazione della parola. Quindi, come cambia la parola quando la rendiamo al plurale? Punto 1, pagina 30, ci sono sostantivi in cui la parola non cambia, si aggiunge semplicemente il plurale. Vedete lì, ad esempio, segno, insieme, segno, oath, seconda parola, segno, oath, plurale, segni, oath, oath, semplicemente si è aggiunto il suffisso. O canto, prima parola, canto, shir, canti, shirim, maschile, plurale, quindi niente cambia lì. Più comune il secondo gruppo, dove l'aggiunta del suffisso plurale riduce nel propretonico la vocale a uno shva. Classico esempio, primo esempio, parola, davar, parole, non diciamo davarim, un po' pesante dirlo, ma davarim, propretonica riduce a uno shva per facilitare la pronuncia. Sì? O cuori, cuore leivav, cuori, levavov, femminile plurale, propretonico ridotto a shva. Sì? Grande gruppo, secondo gruppo. Terzo gruppo, ci sono i segolati. Il segolato, ricordiamo, è il sostantivo che ha due sillabe di cui il primo è accentuato. Quindi il tonico, la tonica è nella prima sillaba. Vediamo gli esempi, pagina 31. Vedete lì l'elenco lì di sette parole: re, vita, spada, libro, mattina, discendenza, ragazzo, tutte quelle parole sono segolati. Vedete lì che la prima sillaba è accentuata con quella freccetta sopra per indicare che quella è la sillaba accentuata. Con i segolati cambia un pochino qualcosa, sempre per facilitare la pronuncia. Melek diviene insieme Melakim, perché è difficile dire Melechim, sì, Melachim è più facile, Nefesh, Nefashov, femminile, plurale, Cherev, Chravov, Sefer, libro, Sefarim, Boker, mattina, Bekorim, Tzera, discendenza, Tzraim, Naar, ragazzo, Noarim. Quindi con i segolati subentra spesso la Kamet per facilitare la pronuncia al plurale. Poi c'è un gruppo di sostantivi, punto 4, che sono geminati. Ricordiamo questi, vuol dire che la seconda e la terza lettera della parola è uguale. E quindi la seconda e la terza lettera, spesso la terza è nascosta nella seconda. E quindi in queste parole, pagina 32, nella forma singolare ci sono solo due lettere, nella forma plurale compare una dagesh forte per indicare che è appunto un geminato, cioè si raddoppia la seconda lettera. Sì? Quindi vedete lì, popolo am, pagina 32, popolo am, popoli am mim. Vedete lì, subentra la dagesh forte nella meim, perché la parola fondamentale è ayin meim meim, è un geminato. E quindi la lettera raddoppiata compare nella forma plurale. O heitz, a freccia, chitzim, dagesh forte nella tzadei, per confermare che è un geminato. Ok? Benissimo. Poi, punto 5, il suffisso è molto debole, segol, hei, e quindi con il suffisso plurale è spesso cadrà. Quindi abbiamo qui tre esempi, campo, lavoro accampamento, grazie. Quindi campo save, campi, savov, è caduto, per renderlo al femminile plurale, save, savov, sì? Lavoro masse, lavori masso, massim, accampamento machane, machanim, sì? Quindi è un suffisso debole. Questo è per riassumere, direi, il quarto capitolo. Passiamo al quinto, un po' più veloce se possiamo. L'articolo determinativo, come lo rendiamo articolo determinativo? 5.2, l'articolo determinativo in ebraico cos'è? Come lo rendiamo? Ha, sì, più, ha più dagesh, forte. Vedete lì, 5.2, hei, pafak, più dagesh, forte, sì? È l'articolo determinativo. Quindi vedete lì, bassa pagina 37, io dico un altare, voi me lo rendete nella forma determinativa, l'altare. Io dico un cavallo, il cavallo, un luogo, il luogo, un cuore, il cuore. Sentiamo tutti, per piacere. Quindi, un altare, mitzbeach, ham mitzbeach, e quindi subentra da dagesh forte, quindi dobbiamo raddoppiare anche la lettera, quindi diciamo ham mitzbeach, sì, perché è una dagesh forte, sus, has sus, giusto, makom, ham makom, leiv, hal leiv, sì, raddoppiamo la lettera ogni volta, benissimo. 5.3, pagina 38, se il sostantivo inizia già con la dagesh leinei, come questi tre esempi, casa, strada, legge, l'articolo determinativo renderà quella leine una dagesh forte, sì? E quindi casa è bayef, dagesh leine, la casa hab bayef, dagesh forte. Ok? Le gutturali non accettano la dagesh forte. Quindi 5.4 avviene una cosa che chiamiamo l'allungamento della vocale. E quindi piuttosto che pathak più dagesh forte abbiamo comets. Vedete lì quattro esempi, basso 38, ish un uomo, ha-ish, perché la Aleph è una gutturale, non accetta la dagesh forte, quindi l'allungamento della pataca, una comments. Questo punto 2, pagina 39, non avviene comunque quando il sostantivo inizia con hey o hate. Questo si chiama semplicemente un raddoppiamento virtuale, non c'è raddoppiamento, perché è una gutturale, non c'è raddoppiamento, quindi si aggiunge solo ha, non c'è neanche la comes, c'è solo la pata. Quindi un palazzo, heikal, il palazzo, ha heikal. Sì? Quando una parola inizia, punto 3, con ha o ha o a, comets, invece l'articolo determinativo è he. Vedete lì? Quindi un saggio, ha kam, il saggio, he ha kam. Ok? Bene. Poi, 5-7, per la congiunzione e, come si dice e, la congiunzione e in ebraico? Wow più shva, esattamente, si dice wa e quindi si aggiunge semplicemente davanti al sostantivo, basta pagina 40, e una donna, wa isha, sì, e la donna, wa ha isha, insieme, e un uomo, wa ish, e l'uomo, wa ha ish, quindi si aggiunge wa alla parola. Quando, punto 2, pagina 41, quando il sostantivo inizia con bet, mem, pei, la wa diviene una surek, più facile dire. Quindi sono al 2a, non diciamo wubain, ma uvein. Vedete lì? Se volessimo dire è un re, non dico wumelek, ma umelek. È più facile. B, m, p, la wa diviene una surek. E c'è qualche altra regola in più lì. Questo per riassumere un po' gli aspetti del capitolo 5, cioè l'articolo determinativo e la congiunzione wow. Siamo al 6, le preposizioni. Nelle preposizioni, pagina 47, le preposizioni ovviamente sono molto frequenti, come in ogni lingua. Ci sono tre tipi di preposizioni. Ci sono quelle che sono indipendenti, 6.2, cioè parole a sé stanti. Leggiamo davanti al re, 6.2, leggiamo insieme, davanti al re, lefnei hammelech. Perfetto. Ci sono le preposizioni ovviamente a sé stanti, che però sono collegate al sostantivo per via di ciò che si chiama una makeif 6.3, cioè questo trattino che collega in modo palese preposizione e sostantivo. Quindi se volessimo dire sulla pietra, sopra la pietra, al ha-even, vedete lì, al ha-even, e c'è il makeif che collega preposizione e sostantivo. Molto più comuni, 6.4, sono le preposizioni inseparabili, cioè che sono semplicemente una lettera che si aggiunge ad un sostantivo, e sono molto molto comuni, perché l'abbiamo nella prima parola della Bibbia, nel principio, b-re-shif, b è la preposizione. E quindi vedete qui, pagina 48, punto 1, in un campo, b-sa-ven, b, in, con. Come un re, k'melek, verso o per un giovane, l'na'ar. Quindi sono preposizioni molto comuni, b, in, come, scusate, in o con, k, come, l, per. Molto, molto comuni. Cosa succede quando il sostantivo è in forma dell'articolo determinativo? 49.4, succede che cade la hey dell'articolo determinativo. Quindi guardate con me, punto 4, pagina 49, diciamo il deserto, cioè un deserto, Midbar, il deserto, Ham-Midbar, vedete lì, sto seguendo il primo esempio, wilderness, deserto, Midbar, un deserto, Ham-Midbar, il deserto. Se volessi dire nel deserto, non dico B-Ham-Midbar, ma cade la Hey, dico Ba-Midbar. Come so che è un articolo determinativo? Perché vedo la Pafak sotto la preposizione che mi dice è l'articolo determinativo e vedo anche la Dogesh forte nella prima lettera del sostantivo. E quindi dico, ah, qui è l'articolo determinativo, è caduta la Hey, lo traduco nel deserto. Preposizione men, un po' complicata, da... Men è complicata, per quale motivo? Semplicemente, conoscendo le lettere un po', men è complicata perché la nun è debole. E quindi men si comporta bene quando la nun è presente, magari collegata con una macave. Quindi vedete punto 2, 6.5.2, da un re, primo esempio, men macave melech. Va benissimo. Però a volte cade la nun, se cade la nun, comparirà la Dogesh forte. Quindi men melech ci sta, ma si potrebbe anche dire, vedete lì, mem melech. E vedete la Dogesh forte nella meim, quindi se vedessimo quello, diciamo, strano, come spiego la Dogesh forte nella meim? Ah, forse la caduta della nun, appunto, men, da, quindi da un re. Dobbiamo ricordare questo. Perfetto, credo che quello è sufficiente per capitolo 6. Sono al capitolo 7, aggettivi, capitolo 7, sono alla pagina 56. Gli aggettivi seguono gli stessi principi dei sostantivi, 7.2, stesse desinenze, quindi tov, plurale maschile tovim, femminile singolare tova, plurale femminile tovov. Sì? Quindi tutto... semplice. L'aggettivo normalmente seguirà il sostantivo, ok? Con il suffisso, assolutamente uguale ai sostantivi, il suffisso a o im o oath potrebbe cambiare qualcosa nella parola. 7.4 numero 1, a volte non cambia niente, quindi l'aggettivo buono, tov, vedete lì, rimane sempre lo stesso. Tov, tovim, tova, tovov. Ma ci possiamo aspettare la riduzione di una vocale, no? In altri esempi. Quindi vedete esempio 2, è proprio questo. Gavol, grande. Gavol, non diciamo gavolim o gavola o gavolov, ma gavolim. Gudola, gudolov, sì? La come si riduce. Quindi assolutamente la stessa cosa che abbiamo visto nei sostantivi. Niente di particolarmente diverso lì. Girate la pagina 58, già sappiamo punto 3 che è un suffisso debole, punto 3, quindi se l'aggettivo è con è, come kashe, con un altro sostantivo caderà è, kashim, kasha, kashov, niente di nuovo lì. Nei geminati, gli aggettivi geminati, cioè parole dove la seconda e la terza lettera sono uguali, possiamo aspettarci che con un suffisso compare la Dogesh forte per indicare la doppia lettera, che non compare al singolare. Quindi vedete lì al 4, Rab diviene Rabbim, Rabba, Rabbo. Come si spiega la Dogesh forte? Perché è un geminato che non compare così nel singolare, compare solo una volta la lettera. Gutturale, possiamo aspettarci l'allungamento della vocale, così come vediamo lì con ra. Quando pensiamo all'uso degli aggettivi, c'è l'uso attributivo, cioè quando l'aggettivo descrive direttamente l'uomo buono, o c'è l'uso predicativo, quando l'aggettivo conferma, diciamo, lo stato di una cosa. L'uomo è buono. Forma attributiva, l'aggettivo seguirà il sostantivo. Forma predicativa, l'aggettivo normalmente precederà l'aggettivo, il sostantivo, ma non sempre. Quindi quella regola non è garantita. La regola comunque che è garantita per distinguere un aggettivo è il fatto che nella forma attributiva l'aggettivo corrisponderà in ogni dettaglio con il sostantivo, mentre nella forma predicativa non sarà così. Quindi per cercare di spiegarlo, guardate pagina 59 e prendo i primi quattro esempi, li leggiamo insieme. Ish tov, sì? Un uomo buono, maschile singolare. Ha ish hat tov. Vedete che l'articolo determinativo è ripetuto anche nell'aggettivo. Hat tov. Quindi conferma che è attributivo, quindi lo traduciamo l'uomo buono. Ma se dicesse ha ish tov, non c'è corrispondenza, predicativo, quindi l'uomo è buono. Vedete la differenza? Pagina 60, per dare qualche esempio qui, l'ultimo esempio di alta pagina 60, tovov hanashim. Allora, qui abbiamo l'aggettivo all'inizio e non ha l'articolo determinativo. Chiaramente è predicativo, quindi diciamo le donne, hanashim, sono buone. E anche se leggessimo hanashim tovov, vediamo l'aggettivo secondo, magari pensiamo sarà attributivo perché segue, però non c'è la ha. È un esempio dove è chiaramente un predicativo, anche se l'aggettivo segue, e quindi lo traduciamo le donne sono buone. Quindi, regola semplice, quando è in forma attributiva, l'aggettivo deve seguire, corrispondere in ogni dettaglio al sostantivo. Benissimo. Siamo quasi, quasi, quasi alla fine. No, io direi che forse dobbiamo dire che siamo alla fine di questa prima ora, a meno che non ci siano domande, ma diciamo concludiamo la registrazione di questa prima lezione.